nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, folliti, canti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 91. Ai microfoni la formazione originaria, un'operazione archeologica qua.
Archeologica, sì sì sì. Sotto.
Con Super Mario chi lo sa cosa adesso qui accadrà? È un temerario che se ne va per le fiabe qua e là. Tenga il coraggio, salverà chi nei guai si caccerà. Che tipo sgaggio? Eccolo qua!
Davvero?
Lui ha su una maglia blu e una buffa tutta rossa. Ha con sé un funghetto che veste sempre col gilet. Che tosto Super Mario, coi baffi all'insù, si butta sempre in tutto a testa in giù. Che sballo Super Mario, se ingrassa ancora un po', diventerà più tondo di un oblò.
Ed è arrivato Super Mario, non Super Mario Monti, ma Super Mario Draghi. Un po' nel segno del governo tecnico, che poi in realtà di tecnico c'è anche poco da un certo punto di vista, perché è sempre politica, nel senso comunque state delle scelte fatte da qualcuno che avranno delle ripercussioni. E infatti questo nuovo governo Draghi in realtà è un po' un déjà vu, una specie di remix, uno shaker dei precedenti due governi 5 Stelle e qualcos'altro, perché c'era appunto il governo giallo-verde con la Lega. Era cascato quel governo per una mossa di Salvini, si era fatta una maggioranza con 5 Stelle PD, governo giallo-rosso, e adesso abbiamo un governo un po' arlecchino, tutti i colori.
È carnevale.
È carnevale, effettivamente, è martedì grasso oggi. Sono dentro tutti quanti, tranne, vabbè, le ali, tra virgolette, estreme, nel senso a sinistra e a destra, che sperano, diciamo, di fare magari campagna elettorale continua con l'opposizione al governo delle banche, perché alla fine è percepito un po' da tutti tranne che dai giornali per quello che è, nel senso un governo fortemente voluto da Bruxelles con dei legami molto 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 espliciti con il mondo della finanza, che in realtà non che i governi precedenti non ne avessero, ma in questo caso sono molti più cioè molto più evidenti, se non altro anche per Mario Draghi. Mettiamo un sacco di sigle di cartoni animati, punto primo perché ci piacciono, punto secondo perché effettivamente sui giornali il tono è un po' quello rivolto ai bambini, nel senso questo Mario Draghi viene presentato come il salvatore dell'universo. E
non come un drago raffreddato,
non
però
come un
che
drago
fai
raffreddato
e l'ago ha prosciugato.
E per quanto raffreddato fosse anche dal Covid, il governo Draghi un po' di fiammate probabilmente le farà, e chissà chi si scotterà, chi lo sa. Per trovare delle notizie un po' messe giù in maniera seria, ci tocca andare a prendere dal fondo dei cassonetti il Manifesto, quotidiano comunista, o almeno si definisce tale, del 13 febbraio 2021. Titolo del numero, uno dei soliti titoli del Manifesto, effetto Drugstore. con l'elenco dei ministri che sono stati sorteggiati, che sono stati scelti, che è questo, anche quest'opera di equilibrismo fra cosa? Fra le varie correnti politiche che concorrono all'unità nazionale di questo governo Draghi, per cui appunto qualche poltrona è andata ai 5 Stelle, qualcuno al PD, qualcuno alla Lega, qualcuno a Forza Italia, con anche lì poi ovviamente delle differenze che qualcosa vanno a significare.
E dei grandi ritorni.
Dei grandi ritorni, e però anche delle poltrone che vanno non a politici in senso stretto, ma a quelli che vengono definiti come tecnici, cioè personalità che vengono dal mondo dell'imprenditoria, dell'alta formazione, quindi diciamo centri di ricerca, comunque dirigenze, e scelti proprio da Draghi, non a caso. Iniziamo quindi con una scarrellata un po' di presentazione di questi soggetti che nostro malgrado andranno un po' a influenzare i prossimi anni che ci aspettano, poi anche li vediamo quanti anni, perché la durata dei governi in Italia abbiamo visto non essere proprio molto 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 lunga e molto certa. Il primo che viene nominato è Franco, che non è il nome, è il cognome, Daniele Franco. Presentato come l'uomo che tradusse la lettera della BCE che va al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, e proviene appunto direttamente dalla Banca d'Italia. Il manifesto dice che Franco, però, dal punto di vista delle pubblicazioni scientifiche, non è un falco dell'austerità. Ha studiato i sistemi di protezione sociale e le politiche fiscali in Europa, ha pubblicato saggi sulla distribuzione dei redditi e la tassazione delle attività finanziarie. Si è dedicato al bilancio pubblico e federalismo fiscale. Quindi, diciamo, sulla carta non dovrebbe essere quello che sosterrà delle riforme di taglio. Però, diciamo, visto che il contesto che c'è e il fatto anche di tutti questi finanziamenti all'Unione Europea, che comunque quando c'è un debito c'è anche un credito, quindi prima o poi verranno chiesti indietro con delle condizioni in qualche modo, viene anche da dubitare, insomma, se questa, diciamo, formazione sulla carta corrisponderà in realtà a una reale opposizione a politiche di austerità che potrebbero essere abbastanza probabili. Poi vedete, queste sono solamente speculazioni che facciamo anche noi. Il ministro dello sviluppo va al leghista Giorgetti, presentato come il leghista di banche e di governo, perché fra l'altro cugino del banchiere Massimo Ponzellini, è a sua volta coinvolto 20 anni fa come consigliere dell'istituto leghista Credi Euronord, indagato per il crack, è stato assolto. E Giorgetti era quello che qualche mese fa aveva detto: se vincerà Biden, Renzi farà cadere Conte, potremo fare un governo di larga intesa. Effettivamente così è andato, quindi diciamo Giorgetti il profeta, forse è meglio soprannominarlo. Viene presentato fra l'altro come una persona che ha saputo diciamo rimanere all'ombra dei vari cambi di potere all'interno della Lega, in quanto è rimasto anche poi stato un consigliere di Salvini, nonostante fosse, almeno questo che dice il manifesto, atlantista, filoamericano, mai euroscettico, antiabortista, tra gli autori della legge 40 sulla procreazione assistita. È riuscito appunto a prosperare il nome di Salvini della Lega, che da nordista diventava nazionalista. E invece, voltando pagina, abbiamo Cingolani, il ministro della transizione ecologica, che è un nuovo ministero voluto dal Movimento 5 Stelle, perché insomma, se avete seguito un po' la vicenda del cambio di governo, a un certo punto l'escamotage per far passare alla base 5 Stelle il fatto che si appoggiasse il governo delle banche, dopo che comunque tutto il partito 5 Stelle è nato con la retorica, no, dell'anticasta, contro mandiamoli tutti a casa, nessun compromesso, politici ladri, raffoni e tutto il resto, fin probabilmente anche dall'origine un po' di Beppe Grillo, che è stato cacciato dalla RAI per la battuta sui socialisti ladri ancora negli anni 90, insomma una storia un po' lunga. Però diciamo, dopo anche tutti i vari step di compromesso, per cui ne ha fatto i vari governi giallo-verde, governo giallo-rosso, lo step ulteriore, far ingoiare, diciamo, questo rospo un po' salterino del governo Draghi, l'escamotage è stato dalla dirigenza 5 Stelle: facciamo il governo Draghi per avere un maggior potere e per dare all'Italia un ministero per la transizione ecologica, mettiamo l'ecologia al primo posto. Quindi questa era stata la mossa, e che hanno messo a dirigere il ministero della transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha diretto il Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie di Lecce, ed è stato però negli ultimi tempi responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo S.P.A., che, come ricorda il manifesto, è fra l'altro l'azienda che fornisce tecnologie militari aeree, navali e spaziali all'Arabia Saudita, tanto cara a Renzi, con un riferimento alle ultime polemiche che c'erano state per posizioni di Renzi sull'Arabia Saudita. E vabbè, non solo l'Arabia Saudita, fra l'altro, Finmeccanica, perché poi Leonardo è l'ex Finmeccanica, quindi appunto un'impresa militare, cioè che produce della difesa, che produce armi, della difesa anche là, della guerra più che altro, perché non è che armi da difesa in sé per sé non è che esistano. E niente, appunto, viene, si parla un po' tutto il suo excursus, era fatto, è stato legato all'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova, che era stato creato nel 2005 dalla Moratti e da Tremonti, e quindi appunto è un nome abbastanza importante legato al mondo delle imprese. Ci fa capire anche cosa si intenda per transizione ecologica, comunque è tutto molto legato alla transizione tecnologica forse più che ecologica, e infatti è anche legato a il suo nome si dice manifesto, era legato alla task force guidata da Colao nel passato governo giallorosso, è incaricata di scrivere un piano di rilancio dell'Italia post pandemia. Poi c'è un ritorno di Brunetta all'istruzione, famoso per la sua crociata contro i furbetti del cartellino, in generale diciamo, per attacchi contro i dipendenti del pubblico, alle infrastrutture e trasporti, la mobilità del resiliente Giovannini, Rico Giovannini, che era dato fra i papabili per il posto di superministro della transizione ecologica, invece appunto è andato a infrastrutture e trasporti, quindi probabilmente anche diciamo, il TAV, comunque queste grandi opere che non sono affatto bloccate al di là della transizione ecologica, ma anzi sono incentivate, sarà affidato anche a costui, e questi sono i primi ministri che compaiono.
Andiamo a vedere altri di questi ministri. Spunta questo Colao, che appunto aveva già nominato Giovannini, no, il Cingolani, scusate, della Finmeccanica, appunto industria, azienda dell'industria di guerra, di cui tra l'altro il maggior azionista è il Ministero dell'Economia e Finanze dello Stato italiano.
La CDP mi sa proprio la Cassa Depositi e Prestiti.
Quindi comunque insomma, siamo sempre nel giro.
Tutto in famiglia.
E in questo
Draghi,
Colao, che è stato nominato ministro alla transazione digitale, aveva nominato in realtà anche sempre nella task force di aprile Enrico Giovannini, che è l'ex presidente di Istat per un tot di anni, adesso è stato nominato ministro delle infrastrutture. Vabbè, invece questo Colao, che non è Oro Colao, è stato amministratore delegato Vodafone dal 2008 fino appunto alla Task Force di aprile, quindi insomma un po' ne sa, e comunque anche lui era già nel giro della transazione digitale già da tempo. Infatti cosa si occuperà il governo? Di investimenti sulla banda larga per la diffusione capillare in tutta la penisola di 5G e anche di formazione digitale per lavoratori e disoccupati. Niente, insomma, questo vedremo cosa vorrà dire. Altri ministri, il ministro della giustizia è Marta Cartabia, una cattolica di Comunione e Liberazione,
Ale,
che è stata per un po' presidente della corte, assai vicina, dicono qua, al capo dello Stato Mattarella, ed è stata arrivata terza perché è stata nominata da Napolitano 2011 terza giurist donna nella storia della Consulta, così come adesso sarà la terza ministra della giustizia della Repubblica.
Splendidi amici, momenti felici, qualcuno dirà sono qua fra draghi e draghetti davvero speciali, compagni perfetti, sinceri e leali fra
e draghi e draghetti, e continuiamo con i ministri di questo governo di amici e compagni perfetti,
i draghetti.
Piove e... governo Draghi.
Piove governo Drago. Patrizio Bianchi, chi è? È il ministro dell'istruzione. Ma non è anche lui un nome nuovo, perché era fondamentalmente la persona alla testa della task force dell'ex ministra Azzolina. Chi è? È docente di economia applicata e rettore a Ferrara. Cosa dice? Cosa dice delle novità che apporrà? Parla più o meno anche delle stesse cose, sempre di una scuola che ha un rapporto strettissimo col lavoro, di una scuola che ti prepara a risolvere i problemi rispetto a, eccolo qua, lo dice proprio il manifesto. Bianchi parla di collaborative problem solving skills, ovvero le competenze per risolvere i problemi insieme. Formule di larghissimo uso tra i teorici della governance scolastica che sognano il passaggio dalla scuola intesa come elaborazione di saperi e della conoscenza alla scuola come trasmissione della capacità di risolvere i problemi, perché lo richiede il mercato del lavoro. Quest'ultima è l'attitudine richiesta al lavoratore flessibile, che si adatta creativamente alle richieste temporanee dei cicli produttivi e all'andamento erratico del mercato del lavoro, che richiede abilità e competenze morbide e trasversali, e mai dense e critiche. Questo è l'orizzonte in cui si muove lo stesso Recovery Fund, dove prevale una visione professionalizzante della scuola.
Cioè, quindi proprio che non, cioè, lo dice proprio, non se, la scuola non istruirà a, a acquisire un senso, esatto, critico.
Sono più espliciti, dicono: guarda, noi ti prepariamo per un mercato del lavoro che fa schifo e tu devi sapere che fa schifo, devi prepararti a essere morbido e flessibile abbastanza per poterti adattare.
Morbido e flessibile come un manganello che ti arriva in,
esatto,
testa se fai qualcosa.
Esatto. O come il tuo corpo che se lo piglia addosso,
esatto, probabilmente.
Quella probabilmente la flessibilità di chi ci esce. E poi abbiamo l'ultimo di questa pagina, che però non è un nome nuovo, infatti non si perdono a descriverlo, che è la Luciana Lamorgese.
BTR, no nomi nuovi.
Che è riconfermata ministro dell'interno, solo che questa volta il governo, anche con la Lega e con l'appoggio della Lega, dice: sì, sosteniamo il governo Draghi, però la Lamorgese non ci va bene, però ci vanno bene tutti i ministri del governo Draghi, ma lei comunque non ci va bene, perché è chi ha messo un freno, alle politiche antimigratorie.
Salvini comunque ha detto che adesso gli vanno bene quelle del
che adesso UE, però adesso gli va bene tutto, però ogni tanto c'è qualche altro.
Sì, basta che mi date i soldi.
Vanno bene quello. E quindi niente, la Morgese è ancora ministro dell'interno.
Perfetti, sinceri e leali, fra luoghi patati e cieli stellati, gridare si può. C'è la fantasia tra draghi e draghetti, da tanti colori, con mille progetti nascosti nei cuori, fra splendidi amici.
E ragazzi, viviamo nel new normal. E dobbiamo vincere, e chi lo dice? Lo dice la Verona Top 500 2021, cioè i ricconi di Verona, che dicono che bisogna vincere, fare ancora più skate.
Vincere nel new normal.
priorità e azioni per il rilancio dell'industria e dell'economia veronese. Merda.
Che un po' il ritorno, dopo aver detto il ritorno alla normalità, no vabbè, normalità non c'è più. C'è la nuova normalità.
Che quindi, però in italiano suona male, new normal invece è un po' più fresh, più alla
uno
moda.
Uno dice: che cazzo ha detto new normal, boh. E nella nuova normalità, io lo dico all'italiana, cosa c'è? C'è sempre la solita speculazione che avanza, la città che cambia, che ricorda un po' una canzone fra l'altro di Litfiba, forse potrebbe fare forse una versione a cover. C'è il progetto che rispunta di nuovo del nuovo stadio, la nuova arena Energia per Verona. Questa è l'arena, non la nuova arena, ma l'arena al giornale del 10 febbraio 2021. Il 2021 potrebbe diventare l'anno decisivo per il nuovo progetto. La città potrà avere infrastrutture moderne, efficienti e innovative. Per fare cosa, uno si chiede? Boh, però intanto sono nuove, efficienti e innovative. Quindi questo dovrebbe essere già un passo in avanti. Verso dove questo passo in avanti? Ma chi se ne frega. La parola è del il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Bodi, ex numero uno della Lega B e tra i candidati al ministro dello sport, che in realtà non c'è, quindi appunto è stato cassato, diciamo, fra i draghetti non c'è lui. Però il progetto potrebbe comunque andare avanti.
Sì, no, non c'è lui, non c'è proprio il, ministro,
c'è il, ministero,
dello,
esatto,
il ministero dello sport, non l'hanno
e che ti fa capire che ci sarà poco spirito sportivo, insomma, in questo 2021 a livello governativo. Ma c'è anche poco spirito sportivo nei progetti dello sport. Infatti, se andiamo a guardare, appunto spiega l'importanza di questo nuovo stadio. Dice: viviamo in tempi difficili, complessi, pieni di incertezze, ma anche di voglia di reagire, di non arrendersi. In questo scenario assumono ancora maggiore valore tutte le iniziative imprenditoriali, anche in chiave infrastrutturale, che possono contribuire a contrastare la crisi e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Dove sta lo sviluppo sostenibile in questo? Forse ci sono dei pannelli fotovoltaici, c'è un rendering, si vede, sembra ci siano dei pannelli fotovoltaici, quindi sostenibile forse c'è quello. In realtà, anche appunto lo ammettono poi nel sotto c'è un paragrafetto, che un articolo che dice: non solo partite di calcio ma anche cinema e negozi, 27.000 posti a sedere, un parco pubblico intorno, e però dentro appunto 2.464 metri quadrati di commerciale per 7 negozi e ristoranti, 1.670 metri quadrati per usi tecnici, 8.700 per uffici, 562 per spettacoli in un teatro, quindi 5.000 per un albergo da 100 posti, altri 1.800 per una sala congressi.
Sono furbi, gli hanno detto non si può fare altri centri commerciali,
facciamo
sono troppi.
Stadio.
Facciamo uno stadio, però lo facciamo diventare anche quello un centro commerciale.
E ci sarà anche un locale per il co-working, lavoro condiviso, e poi un asilo attorno allo stadio, un parco pubblico, una zona playground e un parco giochi.
Cos'è la zona playground?
Parco giochi in realtà, penso, campo da basket, chiederemo, manderemo una mail, chiederemo una spiegazione. Sotto lo stadio un parcheggio da circa 700 posti auto, investimento di un centinaio di milioni, e la proposta prevede anche la costruzione di uno stadio provvisorio da 16.000 posti in via Sogare durante il cantiere, anche se potrebbe non essere necessario. Quindi dici, facciamo uno stadio nuovo, intanto facciamo uno stadio provvisorio che poi abbatteremo o convertiremo a qualcos'altro. Che senso ha? Non si capisce. O meglio, si
tanto
capisce...
i costi dello stadio provvisorio saranno ammortizzati con i pannelli solari
In realtà i costi saranno ammortizzati dai privati
stadio.
Perché il progetto pare sia appunto di farsi finanziare interamente dai privati, che in cambio possono fare poi negozi, centri commerciali,
tipo un couchsurfing di alto
profilo. È quello che viene definito project financing in teoria. Però non viene molto spiegato bene all'interno dell'articolo. Si parla dell'investitore, che l'avevamo già nominato, Cesar Octavio Sparza Portillo, che è presidente di un'associazione, o comunque legata a questa società, che si chiama Juego de la Pelota, quindi che è il gioco del calcio in spagnolo, che sembra un nome anche un po' festoso, dice un'associazione di appassionati di sport.
Sembra
in realtà
un po' un sugo dell'ovo del Cesare.
In realtà è una multinazionale che si occupa specificatamente di fare stadi. Cioè loro progettano e creano stadi in giro per il mondo con progetti milionari. Quindi appunto l'hanno già fatto da altre parti, lo faranno anche qua. E bisogna vedere come. Poi c'è un sacco di altri discorsi su quanto è importante le varie squadre di Verona, Chievo, l'Hellas, i tifosi che saranno coinvolti in questo progetto. Tutte un po' chiacchiere, la roba importante appunto sono i soldi che verranno buttati e chi se li prenderà. L'altro progetto di speculazione, comunque diciamo speculazione è una parola che può urtare animi sensibili, diciamo di rigenerazione urbana, che è un termine un po' più gradevole, Lido, primo passo verso il recupero, l'arena del 13 febbraio, il Lido che era stato fatto dal regime fascista fra l'altro. Le piscine di Viale Gagliano abbandonate al degrado, questa è l'arena ovviamente, perché tutto ciò che è abbandonato da chi aveva fatto e non ci ha più fatto nulla è lasciato al degrado, e per salvarlo al degrado bisogna fare dei progetti che costano un sacco e costruirci qualcosa sopra ovviamente. E si parla di un parco acquatico addirittura, e dicono che è corsa contro il tempo per riuscire a farlo prima possibile.
Parco acquatico, cioè nel senso tipo quelli con gli scivoli, cosa intendo?
Non è molto chiaro, dice un centro per le famiglie aperto tutto l'anno, con meno specchi d'acqua e più aree relax in mezzo al verde, una palestra e una zona benessere che funzionino pure d'inverno. Quindi in realtà ci sarà meno acqua e più superfici coperte, insomma, quindi... Poi fra l'altro siamo anche in un periodo in cui tutte le attività sportive sono state limitate da ordinanze del CPM, quindi sia uno stadio che un parco acquatico in questo momento qua sembra un po' anche un azzardo, diciamo, se proprio vogliamo ragionare in termini di efficienza, di utilità. Boh, magari un segno di speranza, magari no, magari appunto è muovere dei soldi, o in caso del Lido anche fare campagna elettorale, perché si avvicinano le comunali, l'amministrazione, guarda caso in questo periodo, tira fuori un sacco di progetti della serie, se ci votate di nuovo li faremo tutte queste cose. E nella nuova normalità ci sono anche le vertenze sul lavoro. Istituto Assistenza Anziani di Borgo Trento, questo è un articolo del 13 febbraio, assenti due sigle, negoziati fermi. È un aggiornamento fatto in maniera un po' confusa dall'Arena sulla vicenda di questa casa RSA, di questa casa di riposo di proprietà della regione però affidata al comune, in cui ci sia una protesta da parte dei dipendenti che sta andando avanti da un po' di tempo. Ci sono state anche delle denunce fra l'altro per uno sciopero non autorizzato, presunto tale, e qui vabbè si concentra tutto sull'aspetto sindacale, sulle sigle, che sul comportamento delle sigle sindacali. Però diciamo al di là di questo, ecco, interessante questa vicenda un po' perché riporta alcune questioni un po' centrali in questo periodo, appunto rispetto alla sanità e anche fra l'altro luoghi di lavoro, e questo istituto è entrambi posti, nel senso che si occupa di persone anziane che vengono più autosufficienti in molti casi, però si tratta appunto di posti dove ci lavorano delle persone fra l'altro pagate non propriamente tanto, e che a quanto pare hanno avuto dei problemi rispetto alla direzione e rispetto anche a buste paga che adesso gli vengono decurtate per una serie di motivi che non starò qua neanche a spiegare. Però diciamo, ecco, se capita buttateci un occhio, comunque fatevi un po' un'opinione a riguardo, perché è una questione abbastanza importante, che potrebbe fra l'altro anche tornare nelle prossime settimane, in caso vi aggiorneremo, perché pare che ci saranno anche delle altre iniziative da parte dei lavoratori.
E una notizia da Bussolengo: gli agenti si sono sentiti offesi e allora hanno denunciato un ragazzo. Cos'è successo? Denunciato per il post sulla polizia locale. Era stato multato per aver portato fuori il cane che aveva problemi intestinali nonostante il coprifuoco. E niente, il suo cagnolone gigante da 40 kg aveva la diarrea, l'ha portato fuori a cagare anche se erano passate le 10, ha incontrato uno sbirro della municipale che l'ha multato perché era già passato il coprifuoco, nonostante questo ragazzo gli abbia spiegato che non poteva fare altrimenti, non aveva altre opzioni, e che se gli avesse fornito l'autocertificazione, che dovrebbero fornirti se non ne sei provvisto, l'avrebbe anche fatta. E niente, la multa gliel'ha fatta, 400 euro, ha scritto una lettera al sindaco che poi ha pubblicato anche su un gruppo Facebook di Bussolengo, e quello che ha detto su gli sbirri della municipale è ridicolo pagare una multa di 400 euro perché ci si trova in uno stato di necessità. Non è possibile essere tutelati in questo modo da un corpo di polizia incompetente, impreparata e pressapochista.
E forse, scusami se interrompo, ma forse si sbaglia, cioè non ha capito che non è solo il corpo di polizia incompetente, forse è tutta una cosa un po' più ampia. Infatti forse erano anche troppo competenti perché gli hanno fatto una multa, perché dopo le 10 non si può uscire, purtroppo.
Effettivamente.
Poi, scusa, sentiamo il resto della lettera.
Il resto è che quello che ha detto lui della polizia è che è incompetente, impreparata e pressapochista, e si chiede se è stato sfortunato. E nessun insulto, nessuna parolaccia. E niente, si è ritrovata dopo averla pubblicata su Facebook, la stessa lettera che ha mandato al sindaco, una denuncia per diffamazione da parte del corpo di polizia locale di Bussolengo. Il sindaco ha detto che si sono scaldati un po' i toni, che non prenderà parte, il comune non sarà parte civile in questa diatriba, e il ragazzo verrà difeso dall'avvocato del partito animalista per questa causa. E niente.
Speriamo di aggiornarvi, potremo aggiornarvi sulla storia di questo processo. Si dispiace per Vlad, che ha scritto queste cose su Facebook, ha scritto delle lettere. C'è anche chi scrive in un altro modo al sindaco sui muri, ed è stato denunciato per questo, e no, in realtà no, non proprio solo per questo. E leggiamo questo primo articolo dell'Arena, ne abbiamo due. Sullo stesso fatto, auto in fiamme, accusati i ragazzini. Fu l'autunno nero di Casteldazzano, tra mezzi bruciati e scritte sui muri contro il sindaco. Un piccone conficcato nella parabrezza di un'auto, un furto in un negozio nel centro del paese. Per queste vicende, quattro persone che all'epoca, tra ottobre e dicembre 2015, erano minorenni, affrontano stamattina, la mattina dell'11 febbraio, l'udienza preliminare a Venezia. Avevano tra i 16 e i 18 anni, non ancora compiuti all'epoca. Le accuse sono incendi dolosi, danneggiamenti, furto, minacce, reati compiuti assieme a un quinto personaggio che nel 2015 era maggiorenne. Cinque sere dopo, ci spiega i fatti, questa gang di teppisti, dice, sono stati i protagonisti appunto di questo furto, poi dopo sono stati protagonisti cinque sere dopo di aver bruciato una macchina, sembra, non si capisce se della polizia locale, prima una macchina della polizia locale, poi ne ha bruciata anche un'altra che era a fianco alla macchina della polizia locale,
speriamo costosa.
E poi hanno scritto delle scritte, dopo che sono partite delle indagini e articoli sul giornale, hanno fatto delle scritte contro il sindaco, tra cui il prossimo sei tu, il cognome del sindaco, mafia, così un po' a caso, bruciamo tutto. E come finisce l'articolo dell'11 febbraio? Finisce: la giustizia a volte può essere lenta, ma alla fine arriva e ciascuno deve capire quali sono le proprie responsabilità se commette azioni simili. L'articolo dopo, sono stati scagionati per non aver commesso reati. Non regge l'accusa dell'informatore dei Carabinieri. Quindi la giustizia è lenta, ma arriva però.
E l'Arena è molto veloce però nel dare i giudizi e fare tutto un articolo dicendo che c'è una gang di giovani colpevoli che poi vengono assolti.
Esatto, poi non ci interessa neanche a noi sapere se erano realmente colpevoli o non colpevoli questi ragazzi. Il fatto sta che, dice l'Arena, tutti prosciolti. Si è chiusa con questo verdetto ieri mattina a Venezia, l'udienza preliminare per i quattro ragazzi accusati di danneggiamento, vabbè, quello che abbiamo detto prima. Il buco giuridico che ha portato il giudice ad emettere il provvedimento per scagionare gli imputati per non aver scommesso il fatto è contenuto in un verbale dei Carabinieri. È 9 gennaio 2016, poco meno di un mese dopo l'ultimo episodio, cioè le scritte contro il sindaco sui muri del municipio. I Carabinieri fanno entrare un ragazzino assieme alla madre, entrare dove? Cioè, in caserma probabilmente. Iniziano a fare domande, ma non verbalizzano e registrano soltanto la conversazione. Già qua un po' strano. Comunque il ragazzo è agitato, ha paura di ritorsioni, e questo probabilmente è un giudizio del giornalista. Vabbè, gli investigatori evitano così di acquisire un interrogatorio formale e lo ascoltano come un confidente. Pertanto possono non riportare su carta il suo nome e cognome. Il minorenne racconta di conoscere i personaggi che i Carabinieri indicano come sospettati. Dice di sapere di alcuni dettagli dei vandalismi a proposito del furto e dell'incendio della macchina. Però ha una risposta affermativa, ne segue una dubitativa. Spuntano le ritrattazioni con la frase «non so». Infine il minorenne inciampa sul colore delle scritte contro il sindaco e parla di una mobiletta azzurra, quando invece le minacce erano state lasciate a caratteri cubitali in nero. I Carabinieri intervengono, correggono, lui si adegua a quello che poi dicono i Carabinieri, ma dal punto di vista giudiziario inizia già un po' a traballare la questione. Infatti dice quella Arena, questo fatto è risultato poi utilissimo nelle mani degli avvocati difensori dei quattro imputati, come per dire ai Carabinieri, se facevate le cose fatte meglio potevamo accusare questi ragazzini che forse magari poi non sono neanche colpevoli, insomma queste sono un po' le parole tra le righe dell'Arena. E infatti dice cosa che è accaduta ieri, e questi avvocati hanno insistito sull'inconsistenza di quell'accusa, è rimasto nel fascicolo sotto forma di notazione di servizio. Rimaste nei cassetti per 6 anni, le carte rispolverate di ieri mattina non hanno prodotto l'effetto sperato per l'accusa che aveva chiesto di processare gli imputati. A questo punto chi sono i responsabili di quelle devastazioni, dell'incenerimento delle due auto di vigili e di un privato cittadino? Per la legge non sono quei quattro ragazzi. Lo dice con un tono un po' così, però beh, per la storia del paese invece l'autunno di paura di 5 anni e 2 mesi fa resterà come una ferita, per cui nessuno pagherà il conto con la giustizia. Per rendere l'idea di come una possibile testimonianza possa diventare un elemento a favore della difesa, basta leggere un altro pezzo della conversazione nella caserma dei Carabinieri. Il ragazzino dice: li ho visti, ho sentito che parlavano di bruciare un'auto, erano attorno alla macchina. Hanno buttato l'ammoniaca e con l'accendino hanno dato fuoco. Il carabiniere allora chiede: hai proprio visto che hanno usato l'ammoniaca? E il ragazzo risponde sì. Poi la mamma lo corregge: era alcol. E allora il figlio, soltanto un secondo prima deciso sull'ammoniaca, ripete: ah sì, era alcol. Quindi anche qua non si capisce se la mamma, cosa ne sapeva la mamma. Non si sa. Comunque il fatto sta che sono stati assolti questi ragazzini. L'Arena sembra quasi scontenta di questo fatto, senza che
Vabbè, voleva insomma, dei colpevoli.
Voleva fare un articolone, condannati, responsabili.
Sì. Voleva dei colpevoli senza l'interesse che fossero, tali, che fossero sul serio. Insomma, sì. Quello è secondario. E...
chi è stato non si sa. Sicuramente, viene da dire, non è stata la mafia quella vera, che non fa le scritte sui muri, ma fa invece gli affari, perché in realtà appunto anche nella Veronese la mafia c'è, ci sono i gruppi mafiosi. 12 febbraio 2021, mafia, le sedi fantasma delle società, spuntano altri particolari sui tentacoli del clan Laudani nel Veronese, nell'ordinanza cautelare dell'inchiesta Follow the Money della Guardia di Finanza, e sequestrate delle aziende che fra l'altro non avevano neanche una sede reale praticamente. Qui c'è la foto infatti di un località Valeggio dove non ci sono nemmeno le targhe di questa società, che però era, diciamo, risultava avere la propria sede in quella via, e questo ci ricorda un po' insomma in realtà che si tratta di quattro scritte sui muri, magari quando si parla di mafia si tratta di ben altro, con ben altri legami, ecco.
E ci siamo, siamo a una raffica di notizie brevi criminali del Veronese. Partiamo dalla più santa, un furto sacrilego, spariti gli ori della Madonna. Ullala, aggiungo. L'indignazione del sindaco, oltraggio intollerabile, ma li troveremo. Il parroco, non ho parole, sono molto turbato. Indagini della polizia che non hanno ancora scoperto nulla. Bussolengo, ancora, attese l'imprenditore per rubargli il Rolex, preso un rapinatore. Il 41enne agì con un'altra persona, ora scattano gli arresti domiciliari.
E qua vengo a dire, è più criminale rubare un Rolex o avere al polso un oggetto che costa 11.000 euro?
11.000 euro di Rolex, sì, quindi purtroppo condannato. Vabbè, continuiamo, altre notizie criminali. Assalto a mano armata in tabaccheria. Si sono fatti consegnare 1.500 euro e si sono dileguati a bordo di un'utilitaria lasciata nelle vicinanze. E l'ultimo, no, il penultimo. Botto al banco BPM, ladri in fuga di notte con oltre 50.000 euro.
E non è l'articolo della volta scorsa,
no,
è un altro.
È un altro, probabilmente sono sempre loro, questa volta Minerve. Sono arrivati, hanno fatto esplodere il bancomat e sono andati via con ben 50.000 euro. E anche questi non sanno dove sono. E purtroppo invece il finale su queste notizie brevi è di Grezzana, all'interno del monte vicino, nell'ex base militare, che ha respinto l'assalto dei ladri di rame. Non hanno fatto i conti con la lastra di metallo posizionata dal comune. Questi sono arrivati per provare a portare via il rame e le apparecchiature rimaste negli anni, ma sono arrivati dopo aver buttato giù il muro, scavalcato e tutto quanto, a una lastra di metallo che bloccava tutto e si sono fermati lì.
lo sapete che noi prendiamo gli articoli delle settimane scorse, dei giorni scorsi. In questo caso, quindi, torniamo a un argomento non proprio, diciamo, di stretta attualità, cioè la giornata del ricordo, che ricordiamo che è passata, però appunto noi troviamo gli strascici sulla scarta stampata e se ne parla veramente tanto sull'Arena di Verona di giornata del ricordo, non solo sull'Arena come vedremo. Se ne parla in stretto abbinamento con la giornata della memoria, proprio se si parla di memoria si parla anche di ricordo, e vabbè, a livello, diciamo, di dizionario sinonimi dei contrari ci potrebbe anche stare, su altri piani, diciamo, un po' più problematica come questione. Infatti c'è un articolo del 10 febbraio su primi lavori all'ex campo ora memoria della Shoah a Montorio, dove c'era un campo di internamento per ebrei e politici e prigionieri politici, che adesso diventerà proprietà del comune e dal demanio. E a fianco c'è storia, oggi è il giorno del ricordo, le foibe, l'esilio, quel tragico confine orientale, dalla Gran Guardia, cerimonia via web con testimonianze, con tutta una serie di rappresentanti delle istituzioni, fra cui anche la rappresentante della consulta degli studenti, che ha fatto dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare il sindaco a quanto pare notevolmente, perché un attimo critica rispetto quantomeno all'impostazione del comune, che, diciamo, è nel nome dell'anticomunismo praticamente, e fra l'altro della simpatia verso la parte, diciamo, post-fascista, neofascista. E, però anche su altre pagine troviamo veramente molte iniziative fatte in provincia, non tanto in realtà, viene da dire, dai gruppi fascisti, che comunque hanno sempre cavalcato questa cosa, anche perché la giornata del ricordo, la prima istituzione, è stata fatta dall'RSI proprio per il 10 febbraio, come giornata per, appunto, per i martiri delle foibe, che appunto martire, sei martire di qualcosa, di un'idea, che in questo caso, in quel caso era l'idea fascista, poi è stata un po' fatta passare come in realtà colpevoli solo di essere italiani, quando in realtà appunto molti dei di chi è stato trovato nelle foibe, oltre al fatto che nelle foibe ci finivano anche, appunto, erano usate un po' da tutti, furono usate anche dai fascisti per nascondere i corpi, però ci finirono anche dei fascisti, comunque torturatori e fucilatori. E qui appunto abbiamo Monteforte, una via, un luogo per i martiri. Il Consiglio Comunale dice sia l'intitolazione di memoria delle vittime delle foibe e di quanti lasciarono le loro terre sedute alla Jugoslavia. Colognola, video letture sul dramma delle foibe dell'esodo. E San Martino Buonalbergo, foibe il ricordo, spettacolo del teatro Bresci. Pescantina, film La città dolente nel giorno del ricordo. Bussolengo, cerimonia in forma ristretta alle sole autorità, ristretta alle sole autorità, con invito esteso al solo Consiglio Comunale per il giorno del ricordo. Quindi appunto ne abbiamo un bel po'.
E c'è anche il giornale, abbiamo anche il giornale che fa la pubblicità dei libri per la giornata del ricordo e della memoria, sempre accoppiate. E allora troviamo su questo fondo pagina del giornale il libro Le foibe, l'esodo, una ferita ancora aperta, verità infoibate, vittime, carnefici, silenzi della politica. Diciamo subito che è stato scritto comunque da Fausto Biso Slavo,
fra l'altro, nome noto.
Tra gli autori, anzi principali autori, lui e Matteo Carnieletto. Contributo di Toni Capuotto. Però Biloslavo c'è. Mentre in Slovenia continuano i tragici ritrovamenti, in Italia gli oltraggi alle vittime, questo volume inedito affronta senza complessi e reticenze una ferita aperta dalla nostra storia e identità nazionale, una realtà sottovalutata per troppo tempo, infobata per asti ideologico, opportunismo politico, conformismo o mero disinteresse. E non è che ci scupisca più di tanto la presentazione di un libro del genere sul giornale, ma di fianco alla pagina c'è anche quello per la giornata della memoria. E quale sarà quello per la giornata della memoria? Gli architetti di Auschwitz, la storia di chi ha costruito i forni crematori. Scritto dalla giornalista londinese Karen Barlett in modo obiettivo e corredato di molti documenti, lettere e testimonianze importanti.
Obiettivo,
Una chiara esposizione dei fatti avvenuta, il cui giudizio viene interamente lasciato a chi legge e alla storia. Cioè, come dire, cioè l'interpretazione dei campi di concentramento, il nazifascismo, la Shoah, l'olocausto.
Vedete un po' voi.
Vedete un po' voi come leggi tu la storia, come te la vedi, va bene. Poi le foibe, verità infoibate, per asti ideologico, opportunismo, politico, conformismo e mero disinteresse. Veramente un giornale
da lasciare nel cassonetto.
Da lasciare,
diciamo,
nel
come
cassonetto.
Anche altri, in realtà. E ricordiamo comunque che Biloslav era quel tizio legato anche al Primato Nazionale, giornale di Casa Pound, la rivista di Casa Pound, che era stato invitato da Ludu, fra l'altro, uno degli studenti a Trento. E che era stato contestato dagli studenti e non aveva potuto parlare con grande, o comunque ha avuto difficoltà a parlare con grande, poi anche il sdegno di una certa opinione pubblica.
E l'ultima breve sull'Olocausto, sempre sul giornale, sulla giornata della memoria, una lettera di un nome noto, super noto, Gianni Toffali. E... che scrive una lettera al giornale. E niente,
che trovavamo sempre sulle pagine dell'Arena di Verona, sì. Infatti ci ha stupito, ha detto ma come, sarà un omonimo? No, proprio lui.
È proprio lui che scrive a tutti i giornali, abbiamo scoperto, del mondo. I giornalisti lo temono.
Anche perché fondamentalmente è fissato, se solito è un integralista cattolico,
sì.
Fondamentalmente
è un fascio, quindi... Infatti ha scritto una nota, lettera al giornale, dove dice eliminiamo la giornata della memoria, facciamo una giornata per ricordare tutti i morti del mondo e basta.
Però un po' più quelli delle foglie, forse.
Sì, un po' più quelli delle foglie.
My car's got a million holes.
E i tre civili trucidati dall'Armata Rossa in Prussia, Slesia e Pomerania. Uno per tutti.
Per paese. Questo era un virgolettato della lettera di Gianni Toffoli, appunto, sì. L'elenco delle atrocità successe nel mondo, quindi... O ha sbagliato con la tastiera, o chissà.
E un articolo su Legnago e Villa Bartolomea. Gli ambientalisti insorgono di fronte all'abbattimento di numerose piante lungo l'emissario da parte del consorzio di bonifica. E cosa è successo? Hanno tagliato decine di alberi, appunto, lungo l'argine dell'emissario per fare dei lavori per mettere in sicurezza l'argine dell'emissario. E quindi una protesta, diciamo, abbastanza comprensibile, che gli hanno detto, guardate, a parte che gli alberi tra l'altro erano stati piantati per un progetto con i soldi europei, ma... E quindi adesso li hanno tirati su per fare un po' di lavori, ma soprattutto
hanno tolto... ne arrivano altri soldi europei, chi ce ne frega, buttiamo giù tutto e rimpiantiamo tutto di nuovo.
Hanno tolto l'elemento che tiene in sicurezza gli argini, per mettere in sicurezza gli argini, non so, probabilmente con qualche colatina, qualche stradina e qualche colata di
Io ci farei un parcheggio,
cemento.
Secondo me ci potrebbe stare.
Oggi appunto è martedì grasso, però invece venerdì mio colar non c'è stata la tradizionale sfilata del carnevale veronese causa delle restrizioni Covid, ma c'è qualcosa che c'è contentino, l'album delle figurine che raccontano il Bacanal del Gnocco.
Pensa a te.
L'album sarà distribuito gratis anche col nostro giornale su questo articolo dell'Arena.
Noi non l'abbiamo trovato però, nel caso.
No. Perché se le sono tenute strette.
Vedete, tra qualche mese secondo me troveremo l'album già completo.
E comunque, una mattinata a far bollire, spellare le patate per un pranzo a base di gnocchi conditi con solo burro e formaggio, come vuole il venerdì gnoccolar. Poi il pomeriggio dedicato ad attaccare le figurine del primo album del Carnevale di Verona. Inizia così l'articolo ed è così che si immaginava le giornate dei lettori dell'Arena, che sto giornalista. E... salta la sfilata dei carri, appunto, per le restrizioni sanitarie per il Covid, e la tradizione carnevalesca trova una nuova declinazione. Sarà pan bagnato invece che zuppa, ma le maschere sfileranno lo stesso, almeno su carta adesiva.
Ehi!
Quindi sì, insomma, in realtà non è che sfilano. Vabbè, l'idea di raccontare del carnevale fra i più antichi d'Italia è di Donato Cicogna, con scontato beneplacito del Papa del Gnocco.
Scontatissimo!
E... e qua ci dice fra le 500 figurine, quindi cioè, voglia completare l'album Cioè, sono tantissime, figa. Quella del re del Bacanale è predominante.
Sono tutte le annate.
E qua dice, diciamo che sta alla guida di una Ferrari che si rinnova dal 1531. Poi se mi chiedete quale preferisco, direi la numero 355, la mia. La Pelassi Meon dell'Isero, quindi comunque un po' narcisista e con paragoni un po' fuori.
Ferrari dove?
Un po' fuori tema. E comunque dice, ogni bustina contiene 5 figurine
che l'hai in distribuzione
assieme all'album già da oggi supermercati e da domani nelle edicole del centro,
anche nei supermercati
insieme al nostro giornale, quindi vabbè, insomma, queste 5 figurine. E quindi adesso poi non spiega in realtà se adesso va avanti perché sono 500, quindi immagino che andrà avanti per un bel po'.
Si venderanno in edicola e nei posti così faranno un po' di...
Sono 100 bustine per completare...
Insiste Simeone dell'Isolo.
Ma perché a lui gli piacciono tutte le figurine, gli piacciono tutte una per una, e la sua preferita è la 355, perché, ma lui la dura tutte uguali però...
Ma insiste, come si dice qua il giornalista Simeone dell'Isolo, che questa cosa dell'album delle figurine può darci una mano a muovere la tradizione, nella speranza che non vada dimenticata.
Nei giovani.
Promuoverla oppure comunque distorgerla ulteriormente, come è stata anche distorta negli anni. Vabbè.
Ma potrebbe fare in futuro tipo Pokémon Go, però con i personaggi.
Ma questi sono quegli album di figurine che ti portano alle elementari, che te li regalano.
Comunque al convegno lì dell'associazione carnevalesca, quando il presidente del Bacanale ha mostrato il progetto, ha fatto il botto.
Che di questi tempi, in cui fra l'altro c'è anche una bomba che deve esplodere in stazione perché dalla seconda guerra mondiale è trovata, che ci sarà il disinnesco verrà fatta brillare, ci andrei piano anche con questi termini da parte del giornalista dell'Arena.
E quindi insomma ha fatto il botto e dice succederà anche fra i veronesi, quindi questo album sono convinti che sarà un successone, ne sono convinti, e finisce l'articolo, l'album una volta concluso sarà una sfilata.
E intanto la sfilata, quella vera, a quanto pare slitta più avanti e pare potrebbe slittare da maggio a settembre,
addirittura
nelle previsioni, quindi la sfilata nel 2021 forse la faranno nel 2022, diciamo.
ne facciamo due, due in un anno così. Ma è finita la puntata.
Anche questa puntata è finita e slitta a martedì prossimo, in cui torniamo con i soliti ritagli, le solite forbicine affilatissime. Se volete scrivere, mandarci contributi, mandarci insulti o quello che preferite, ci sono vari contatti e mail, e attraverso il sito di Radio Stacchio, il canale Telegram. E niente, difendetevi dalla carta stampata, perché la carta stampata è sempre lì pronta ad aggredirvi. A cycle with a twist. At 8 a.m. the bomb was dropped at Tetris. Find pleasure there, died away. My mind enslaved. His mercy can't be topped. I find wrecking silly.